I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, siete sintonizzati su Radio Onde Quadre, la radio del Politecnico di Torino. Oggi vi portiamo in uno stato dell'est, dell'America dell'est, a Bethel, dove nel 1969 è stato fatto il famosissimo concerto di Woodstock, e quindi oggi vi porteremo all'interno di questi anni, all'interno dell'atmosfera di questi anni. Buon ascolto. Some chill. Got the time to teach it on. Bet you learn some chill.
Eccoci ritornati in studio, siamo con Route 66, anche se oggi non siamo sulla Route 66, perché come ci ha anticipato il nostro caro Giuliano, abbiamo fatto la solita deviazione, perché adesso sono tre puntate che l'abbandoniamo, perché abbiamo forse qualcosa da dire. Quindi siamo nello stato di New York, a Bethel, e come libro ho deciso di portarvi Il tempo di Woodstock di Ernesto Assante e Gino Castaldo, che sono due giornalisti, due critici musicali italiani parecchio famosi, perché hanno poi scritto anche per La Repubblica, L'Espresso o il Rolling Stone. Contemporanei, sono degli anni 50. Insieme hanno scritto altri libri. Vi portiamo questo perché racconta veramente, veramente bene quello che è stato il 1969, i tre giorni di Woodstock e quello che c'è stato prima. Quindi, come siamo arrivati a Woodstock? Cos'è stato davvero Woodstock? Non solo quell'evento musicale che possiamo definirlo come un evento conclusivo del movimento nato
hippie,
nato in California, precisamente a San Francisco, ma la storia la si sa. E quindi questa puntata sarà organizzata così: faremo i nostri soliti interventi riguardanti il libro, scrittori, eccetera, e poi in parallelo vi lanceremo le musiche come se fossimo tornati indietro nel tempo in quei tre giorni di
vogliamo provare a immergerci proprio nell'atmosfera
pazzesco.
esatto.
Quindi iniziamo con il primo brano, che è di un artista, è dell'artista che ha aperto il concerto,
esatto,
Richie Havens con Freedom.
Turn the guitar off, Mike, please. Guitar, Mike.
Sometimes I feel like I'm almost gone.
Rieccoci in studio, questo era Freedom di Ricky Evans. Diciamo che questo Ricky Evans appunto non doveva essere il primo in scaletta, però è stato lui ad aprire il concerto di Woodstock. Come mai? Perché come sappiamo in quei giorni c'è stata una particolare folla, noi se vediamo le foto c'è proprio un tappeto di gente che non finisce mai, quindi confusione, macchine eccetera eccetera, quindi dato che gli altri artisti praticamente tardavano ad arrivare e lui era evidentemente il più vicino, è stato prelevato in elicottero ed è stato direttamente catapultato sul palco per aprire il concerto.
Sì, ha suonato per un po'.
Esatto, quindi. Praticamente cosa è successo? Dato che effettivamente dopo che lui aveva finito la sua scaletta, i suoi brani e gli altri artisti continuavano a tardare, dopo il 15° bis praticamente lui ha improvvisato questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Freedom. L'ha improvvisato appunto, diciamo, ispirandosi quindi sulla base di un'altra canzone che si chiama appunto Motherless Child. Quindi praticamente rendiamoci conto un pochino che atmosfera si viveva.
Sì, un po' lo spirito.
Esatto, tra l'altro Ricky Evans è molto famoso per le sue pennate, così si dice, giusto? Quindi diciamo questo... Esatto, l'esperto dice di sì. Quindi molte volte infatti nelle registrazioni appunto degli anni 70 noi sentiamo una specie di batteria di sottofondo, ma invece in realtà è lui che tamburella la chitarra. Oggi invece è uno stile che è stato ripreso da altre persone, ma non ne parliamo di questo. Comunque vediamo Carola.
Sì, allora, sai da dire. Ma io introdurrei subito il secondo brano, poi del libro continuo dopo, intanto di tempo ne abbiamo. Adesso questo era il primo pezzo di venerdì. Noi passiamo subito a sabato perché gli artisti sono tanti e in un modo
bisogna tagliare, ragazzi, da tutte le parti.
Doveva venire eliminato. Passiamo a Santana con Soul Sacrifice. Mamma mia,
giusto. We'll be right back.
questo era Santana, ma precisamente questo batterista che sta andando avanti tipo da due ore è un certo Michael Shreve, ventenne, che divenne famoso con questo assolo veramente veramente figo. Infatti ve l'abbiamo fatto ascoltare, ve l'abbiamo anche interrotto perché sennò altri due minuti buoni credo che ce ne sono nella versione originale.
Andava avanti per altri due minuti comunque, sì.
Comunque, ecco, curiosità. Adesso, ritornando al libro, come vi ho detto, Assante e Castaldo fanno una vera e propria cronaca di quei tre giorni, però parlano anche tanto e bene di quello che è successo prima. Quindi il libro è suddiviso in tre parti. Prima parte, teoria e pratica di una rivoluzione mancata, perché poi quella che c'è stata nel 1960, precisamente il 1968, è una rivoluzione mancata, perché poi non si fece nulla, anzi, tutti i sogni infranti. E la seconda parte, il racconto, quindi i tre giorni di Woodstock, quindi dall'anticipazione, da giovedì 14 agosto fino a domenica 17 agosto. Parte terza, 1969-2009, perché il libro è stato pubblicato nel 2009, quindi loro arrivano fino a quei giorni lì in cui l'hanno scritto, il dopo Woodstock, il futuro che non c'è.
Esattamente.
Niente, per quanto riguarda la prima parte, è figo, io l'ho adorato, cioè non posso essere troppo oggettiva. Parla appunto di questa rivoluzione mancata, di come è nato il movimento, di cosa è successo negli anni 60 in California, precisamente San Francisco, dei musicisti che hanno iniziato questo, come dire, hanno diffuso questo movimento, Beastie Boys, Bob Dylan, eccetera, 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 gente su cui ritorneremo più avanti. Quindi adesso ci ascoltiamo il prossimo brano, che è sempre di Sabato.
Esattamente, e adesso ci ascoltiamo un estratto, non un brano intero, perché come abbiamo detto tante volte, ragazzi, cioè, ovviamente i live sono dei brani infiniti, quindi ascoltiamo solamente un estratto di Woodstock Boogie dei Cannet Hat. E rieccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Cannet Hat con Woodstock Boogie. Come vi ho detto prima, solamente un estratto. E il fondatore, diciamo, dei Cannet Hat, il cantante nero Bob Height. Loro, questo gruppo, diciamo, si formò nel 1965, quindi solamente 4 anni prima di questo grande concerto. E effettivamente anche con Woodstock ebbero un grande trampolino di lancio. E niente, a questo punto, prima di tornare alla letteratura, volevo dire, magari per chi ci segue per la prima volta, i contatti della nostra trasmissione Route 66. Praticamente potete trovarci alla pagina Facebook Route66_onair, oppure ascoltare i podcast, commentare, eccetera, eccetera, sul sito del Politecnico, che è appunto ondequadre.polito.it. Vi ricordo inoltre che noi andiamo, diciamo, in diretta streaming sul sito del Politecnico il lunedì dalle 13 alle 14, oppure in differita, al contrario, ho sbagliato, andiamo in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20, invece il lunedì successivo in differita dalle 13 alle 14. Niente, a questo punto direi che Carola ci può continuare a parlare del libro su Woodstock che abbiamo portato oggi.
Sì, allora, come vi ho accennato prima, l'inizio di questo romanzo parla dell'inizio di questa rivoluzione, quindi che siamo in California, e mi piace una cosa che loro scrivono, che dicono che praticamente ci sono nel mondo dei luoghi speciali dove le idee, le intuizioni artistiche sembrano veramente radicarsi, come loro dicono, piante immaginifiche in un territorio dalle virtù magiche. Ed effettivamente così, manco farla apposta, come può essere stata Parigi negli anni 20, oppure Londra sulla fine degli anni 70, San Francisco in quegli anni lì è stato il luogo ideale, la terra promessa, è stata definita anche così, come se avesse nel suo DNA la predestinazione a essere l'unica possibile culla di una speciale e ripetibile rivoluzione. E adesso proseguiamo, ci sono un sacco di pezzi, non riesco neanche a finire di dirvi di questo libro.
Una cosa in modo coerente, però.
Adesso abbiamo Janis Joplin con Ball and Chain.
Looking all around me, I said, everywhere I looked, I saw the rain. That it wasn't nothing else, it wasn't your tears, it felt to me like the rain. Something grabbed a hold of me. To me.
Thank you. just can't. Whoa, honey, just can't be there. No, no, no.
Ball and Chain di Janis Joplin, una delle figure simbolo di quegli anni e di quel concerto. Ora, come ci raccontano bene in questo romanzo i due autori, vi dico qualcosa su chi sono stati gli organizzatori di questo festival, ovvero la ditta Woodstock Ventures, formata da quattro personaggi che sono John Roberts, Joel Rosman, Artie Kornfeld e Michael Lang, nomi che soprattutto Michael Lang ci
dicono qualcosa comunque.
Okay. L'abbiamo già sentito. Tra l'altro tutti giovanissimi, il più anziano all'epoca aveva 26 anni.
Pazzesco,
per farvi
ragazzi.
Capire come stava girando il mondo. Praticamente Rosman e Roberts furono i finanziatori, quelli che divennero poi finanziatori del progetto di Michael Lang e Kornfeld, solo che poi come succede per tutte le associazioni, per tutti i gruppi, ci sono state un po' di discussioni su chi
deve fare cosa.
No, più che tutto su chi ideò il concerto, okay. Chi disse facciamo questa cosa figa del concerto, ovviamente soliti discorsi, nulla. Hanno avuto un po' di problemi per quanto riguarda il luogo. Loro volevano farlo inizialmente a Wallkill, una località nei pressi di New York, solo che inizialmente non erano poi così convinti perché il terreno era di 300 acri, quindi parecchio, parecchio grande, solo che era denominato Mills Industrial Park, quindi un parco industriale che andava un po' a cozzare con l'idea che avevano loro, con il tipo di festival che volevano promuovere.
Assolutamente in controtendenza rispetto alle...
Sì, gli hippie e il loro pensiero andava contro la società capitalista statunitense. E proseguo poi dopo a raccontarvi
visto
meglio
che il
di
tempo
questo
è già scaduto.
Ho il timer che lampeggia davanti e passo la parola a te che introduci il prossimo.
Non dico
gruppo.
Niente perché non c'è più tempo comunque.
Vabbè,
non ti preoccupare.
Se vuoi.
No, vabbè, ci ascoltiamo ora i Sly and the Family Stone con Dance to the Music e dopo vediamo chi sono questi ragazzi che spero conosciate.
Yeah.
E rieccoci in studio, questa era Dance to the Music degli Sly and Family Stone. E questo gruppo è molto particolare, possiamo dire, perché innanzitutto loro ebbero anche loro un trampolino di lancio attraverso Woodstock, anche se erano già ben noti prima. Però praticamente diciamo che Sly, che è diciamo il fondatore del gruppo, e The Family Stone, innanzitutto che vuol dire The Family Stone? Perché praticamente effettivamente il gruppo è anche un pochino... non so come dire, tutte le persone che circondano un gruppo, no? Quindi gli organizzatori, i manager, erano parenti, c'è la sorella che mi pare suona la batteria addirittura, quindi era
una
diciamo
famiglia.
Come?
Una famiglia.
Sì, diciamo, possiamo dire oggi diremo un'impresa in postazione familiare, in realtà non è così, però ha qualcosa del genere. Infatti questo gruppo diciamo incarna parecchio il clima e gli umori di quel e anche forse un po' i deliri del 1969 di quegli anni. Infatti praticamente loro anche hanno scritto dei testi in cui si impegnavano dal punto di vista della discriminazione razziale. E niente, tra l'altro sempre in quegli anni si diceva che ci sono due tipi di musica nera, che ho dimenticato di dire che questo è un gruppo multirazziale, cioè non ci sono solamente neri che sono, ma sono sia neri che bianchi. Quindi loro si diceva col tempo che esistono due tipi di musica nera, la musica nera prima degli Sly Stones e quella dopo degli Sly Stones, quindi insomma ci rendiamo conto un pochino di chi stiamo parlando. Niente, a questo punto direi che se c'è rimasto tempo, Carla,
sì.
Continuo, purtroppo siamo sempre agli sgoccioli.
No, ma ce la posso
è
fare.
È la decisione di mettere tante musiche.
Come stavo dicendo, la scelta era ricaduta su Wallkill come luogo per realizzare questa grande manifestazione. In realtà, dopo 3 mesi di organizzazione, tutto, un mese prima, 15 luglio circa, la comunità di Wallkill disse no, perché avevano paura dell'arrivo di tutti questi hippie drogati, cappelloni, le solite dicerie, e quindi si sono spaventati, hanno detto ma magari questi organizzatori non sono in grado di gestire la situazione, e allora dissero no, quindi subito panico. In realtà furono poi fortunati, anzi questa cosa li portò forse al successo ancora di più che non se fossero rimasti a Wallkill, perché un certo Elio Tiber, scrittore e sceneggiatore e proprietario di un motel a White Lake, lesse sui giornali di questo rifiuto da parte della comunità di Wallkill. E allora chiamò gli organizzatori e disse: guarda che io ho uno spazio di 60.000 metri quadrati, se volete, non è troppo piccolo. In realtà li mise in contatto con un proprietario terriero che aveva una fabbrica, un certo Max Yesgur, e alla fine riuscirono a mettersi d'accordo. Il concerto venne fatto a Bethel e il motel di Elio Tibert divenne il centro organizzativo e in cui vennero poi anche venduti i biglietti. Ora sono andata oltre ogni
limite.
Ci ascoltiamo gli Who con We're Not Gonna Take It.
Thank you.
We Are Not Gonna Take It degli Who. E loro salirono sul palco alle 5 del mattina della notte tra sabato e domenica, giusto?
Sì, domenica mattina.
Domenica mattina, quindi, scusate. Praticamente il pubblico era in delirio nonostante l'orario, perché quei tre giorni furono intensissimi, non solo dal punto di vista musicale, ma come sappiamo anche dal punto di vista, come dire, Carola? Diciamo che le persone erano particolarmente sveglie visto l'uso di sostanze che facevano.
Ah, sì,
vabbè. Quindi comunque il loro concerto fu veramente molto, molto bello, suonarono 24 brani. Il cui, diciamo, cuore dell'esecuzione è un pezzo che oggi non abbiamo voluto portare, però era Tommy, che è un pezzo che uscì appunto nel 1969. Tra le altre curiosità, che questa forse non è una cosa molto bella da dire, però possiamo dire che questi, appunto gli Who, vollero essere pagati prima di esibirsi. Forse questa è una cosa che va leggermente in contrasto con
lo
spirito del concerto, però comunque il concerto fu molto bello e quindi noi lo riportiamo.
Eccoci, ora posso concludere il libro.
Ma sì,
qualcosa.
Concludi, dai, alla fine. Però, cosa c'è di male?
Il finale è un po' triste, un po' manifestano, i due scrittori manifestano un po' di delusione e nostalgia di quello che poi è stato Woodstock, perché finito il concerto fondamentalmente è finito tutto.
Quindi hanno una visione molto chiara,
Loro raccontavano che chi era Woodstock era protagonista anche se anonimo, eroi senza nome, cioè non era una massificazione che valorizzava il singolo, sì, però i divi del rock non si facevano tanti problemi, cioè suonavano a ogni ora, erano parte integrante con la folla. Invece oggi non è più così, cioè oggi la vita delle rock star e quella del pubblico non sono comparabili, cioè il futuro di un divo non è il futuro dei loro giovani fan, anzi semmai è un miraggio. E quindi parla poi anche di questo stereotipo che si è venuto a creare e dei vari titoli di giornale che poi nel momento in cui una folla si raduna subito scatta la frase, ecco, la Woodstock del primo maggio, la Woodstock del Papa, e questa cosa fa magari anche un po' incazzare, perché non è così, perché se basta una folla per pensare a Woodstock, forse il significato di quello che è stato si è un po' perso. Non è così, quindi il significato lo ritroviamo nel fatto che era una comunità che poteva autoregolarsi, che diceva sì alla convivenza tra diversi, non vi erano certi limiti, non vi erano certi ostacoli, non vi erano certi pregiudizi. Adesso è tutto un po' diverso, l'amore poteva anche essere vissuto con disinvolta libertà, infatti.
Come sappiamo dalle foto, diciamo.
Niente, mi dispiace concludere questa cosa così, però loro lo concludono così e effettivamente fanno bene, perché ci ricordano effettivamente che cos'è stato.
Lasciano un po' l'amaro in bocca, diciamo.
Ora passiamo a un gruppo storico e che è un caposaldo di questi tre giorni. Dici tu?
Ok, lo dico io. Vabbè, sono comunque i Jefferson Airplane con Volunteers.
America, volunteers of America.
E questi erano i Jefferson Airplane con Volunteers. Loro arrivarono direttamente da San Francisco a Woodstock con tutta l'energia che volevano trasmettere. Infatti anche loro hanno avuto un particolare successo. Tra l'altro diciamo che Grace Slick insieme a Janis Joplin è stata una delle prime figure rock femminili che si affermò anche attraverso questi concerti. Invece prima, diciamo, di queste due figure, possiamo dire che sui palchi c'era quasi una totalità di maschi, nel senso...
Sì, sono state le prime donne.
Sì, che effettivamente hanno saputo dare la loro impostazione e quindi hanno avuto successo anche grazie a questo concerto.
Si sono fatte strada. E bene, dopo Jefferson Airplane salì sul palco Joe Cocker, portò un po' di blues inglese. Lui all'inizio, il suo esordio fu nel 1964, però non ebbe grande fortuna. Figura un po' singolare dell'epoca, possiamo considerarlo un bluesman bianco. E iniziò questo concerto un po' così, non fece tutto questo, non c'era tanto feeling con il pubblico, non riusciva a instaurare un bel rapporto. In realtà, lampo di genio, a un certo punto inizia a... possiamo considerarlo come un momento memorabile del festival, perché quando l'organo Hammond introdusse With a Little Help from My Friends, cover dei Beatles, il pubblico impazzì. Partì, andò in delirio, Cocker al massimo fecero un grandissimo casino fatto veramente bene, tant'è che questa esibizione viene ricordata come uno dei momenti più memorabili e più fighi della storia del rock. Adesso ve la facciamo sentire live, Joe Cocker con With a Little Help from My Friends.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how did I? Tell me when you say no more. Oh, I can love my friend. I got to buy the land. Everybody got the love I need. Yeah, I'm gonna pass it away.
Questo era Joe Cocker con with a little help from my friends. E praticamente quando, come ha detto prima Carola, a un certo punto quando Joe Cocker iniziò a suonare questa canzone, il pubblico andò veramente in delirio. Però purtroppo si mise a piovere dopo pochi minuti e quindi praticamente lui avrebbe, come appunto viene ricordato, lui avrebbe potuto continuare a suonare e a cantare all'infinito. Però la musica fece interrompere, la pioggia fece interrompere la musica. Inoltre,
se la musica fosse
infatti, sto cambiando pioggia, un po' di concetti. Tra l'altro praticamente non abbiamo neanche le riprese di Joe Cocker che suona arrivato a questo punto, perché praticamente non è come oggi, no? Che tutti facciamo il video col cellulare, ci sono 200 videocamere negli stadi, c'erano solo poche, diciamo, punti di presa, quindi con la pioggia dovettero interrompere le riprese, quindi se cercate Joe Cocker con questa canzone magari trovate il primo minuto e mezzo e basta.
I nastri della pellicola erano abbastanza ridotti, quindi un sacco di artisti non vennero ripresi e alcuni purtroppo pagarono cara questa cosa, che non riuscirono ad ottenere lo stesso successo che ebbero poi avuto altri, come Santana o altri che rientrarono nel video.
Esatto, esattamente, perché come sappiamo il video comunque ha sempre un impatto molto forte nelle...
Sì, raggiunge tutti quelli, anche se c'erano 500.000 persone a quell'evento, comunque non è quello il mondo.
Però uno dice, ma come può essere che è finita la pellicola dopo che ha busto? Che invece sì.
1969, per quello.
Scusate, avete ragione. Va bene, a questo punto ci ascoltiamo... Carola,
I prossimi. I 10 Years After, che iniziarono a suonare intorno alle 20, una band inglese che suona un po' di rock blues, poi sicuramente Andrea avrà altre mille cose da dire, e anche loro vennero portati sul palco con un elicottero, erano appena arrivati in realtà nel pomeriggio all'albergo, ma come detto, ingorgo, casino, 500.000 persone, non riuscirono a raggiungere il palco, quindi vennero prelevati con l'elicottero. Ebbero i soliti problemi tecnici, spesso la chitarra del famosissimo chitarrista lì si scordava, ha avuto un po' di casini, però poi il bis della canzone che immagino vi faremo ascoltare passò alla storia come una delle più veloci performance di chitarra mai viste, quindi una roba pazzesca.
Vai.
10 Years After con I'm Going Home.
Helicopter.
See my wife, baby, you don't go. 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 Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around on that go. Step on my blue suede shoe. Make it to the family of my blue suede shoe. Back
get up, start a fight. Wish she'd grab my bed that night. I got a cool man being as she can be. Top down my fences, I'm more being to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Well, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love it, baby, I love when walk to me, go. How, how? Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, 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 how? How, 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 how? I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby. I got a crave.
Ben, here's Hector. I'm going home. Bene, adesso vi dico due cose su un altro libro, proprio un accenno. Lei è Fernanda Pivano, il libro si intitola Beat Hippie Hippie 1972 ed sull'ultima edizione è stata pubblicata nel 2004 da Bompiani. Perché voglio parlare di questo libro? Perché prima abbiamo parlato tanto di Woodstock e comunque anche quello che è successo prima, ma lei possiamo dire che fa un saggio completo e chiaro della situazione su quello che fu il movimento giovanile negli Stati Uniti e negli anni che precedettero il 1968. Quindi racconta di questo grande laboratorio americano di sperimentazioni, idee, scrittori, musicisti, soprattutto ovviamente racconta di quelli che sono stati gli autori tanto amati dall'autrice, gli scrittori della Beat Generation. Racconta questo libro veramente quella che era l'atmosfera di quell'epoca lì, quindi un'epoca ricca di creatività, libertà, ideali, difficile da replicare. Giuliano, vai,
bene,
sei oltre.
Sì, no, tranquilla, alla fine ora ci ascoltiamo il nostro penultimo brano di Crosby, Still, Nash & Young, Wooden Ships.
Erano, come l'ha definiti Andre, i quattro mostri con Wooden Ships. Nelle riprese Young non compare perché si rifiutò di essere ripreso, perché secondo lui le telecamere avrebbero distratto il gruppo. Ora, come concludiamo, Giuliano?
Ma io direi di concludere con i saluti, perché quelli ci sono sempre. Poi non possiamo che non inchinarci al mito Jimi Hendrix. Con Purple Haze concludiamo. Che ne pensi, Carlo? Secondo me è uno dei pezzi che comunque rappresenta uno dei pezzi, anche probabilmente Jimi Hendrix è un po' forse anche c'è comunque il, uno dei simboli più importanti del, dei simboli più importanti del, del concetto di Woodstock. Quindi niente, direi che possiamo salutarci.
Ricordiamo i contatti velocissimo, ci potete seguire sul sito di Onde Quadre, ondequadre.polito.it, oppure sulla pagina Facebook Route66_Onair. Sentirci invece in diretta il mercoledì dalle 7 alle 8, oppure se, se non riuscite passiamo in replica lunedì dall'1 alle 2.
Esattamente. Cioè, volevo dire una cosa sola, se ci abbiamo il tempo su Jimi Hendrix, praticamente ovviamente avremo tantissime cose da dire, ci mancherebbe altro, però il discorso è che lui doveva suonare sempre il penultimo giorno, ma a causa dell'acquazzone fu spostato il giorno dopo alle 10 di mattina, quindi un orario strano comunque, infatti c'erano molte meno persone, abbiamo detto prima che c'erano 500.000 persone al concerto, quella mattina di domenica c'erano circa 200.000. Tra l'altro la maggior parte erano, come si ricorda, molto stonati ovviamente da 3 giorni di non stop di concerto. Praticamente una delle, ovviamente, delle, diciamo delle, dei pezzi che eseguì fu l'inno americano intervallato dai, da, diciamo, dai, dai cosiddetti bombardamenti che faceva lui con la chitarra, no? Anche se al giorno d'oggi, diciamo, non si sa se effettivamente era questo il significato che Jimi Hendrix volle dare a quel pezzo, però ebbe un particolare significato poi per il resto della storia degli Stati Uniti d'America. Niente, siamo, abbiamo sforato tutto oggi, però non ci interessa niente perché abbiamo preso un po' anche noi lo spirito di Woodstock, forse, quindi possiamo salutarci, Carola, che dici?
Vai.
Allora, da Giuliano, Carola e Andrea, buon ascolto, buon Jimi Hendrix e buona settimana.
Kiss this guy.